ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Bene, sono le ore 12, iniziamo con Corrispondenze Operaie, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro. E ancora prima dei sogni il mio destino è segnato. Ciminiere non fermarsi mai.
Bene, 12:04 all'ascolto di Radio Onda Rossa, iniziamo con Corrispondenza Operaia, la trasmissione di inchieste ed approfondimento sulle lotte del mondo del lavoro. Iniziamo con la prima corrispondenza di oggi, siamo in collegamento con Antonio, un operaio della Fiat Murphy. Ciao Antonio.
Buongiorno a tutti.
Allora Antonio, era perché adesso sembra essere finita finalmente, insomma, questa arroganza padronale, sto tormento, insomma, anche personale, penso. Uno dei licenziati e dei tre licenziati alla Fiat di Murphy, che insomma già 15 giorni fa, se non mi sbaglio, insomma, hanno vinto in appello la causa contro la Fiat e sono stati reintegrati al posto di lavoro. Io intanto ti chiedo di raccontarci un po', insomma, come è stata questa udienza di appello e raccontarci, andando a ritroso, pure quello che è stato tutto l'iter, insomma, di questo licenziamento, insomma, fino ad arrivare a quello che è stato l'estate del 2010, insomma, sono passati quasi un anno e mezzo da allora.
Niente, come tutti quanti, diciamo, hanno saputo, in quell'estate noi fummo, diciamo, contestati di aver sabotato e quindi impedito la produzione sulle linee di montaggio alla sala di Murphy. Dopo tre giudici che ci hanno giudicato sulla nostra vicenda, tutti e tre hanno, diciamo, rigettato che ci fosse stato sabotaggio, quindi fino ad arrivare all'ultima di 15 giorni fa, e quindi ho ordinato che venissimo reintegrati di nuovo in fabbrica, e quindi ha condannato anche la Fiat per condotta antisindacale, perché dei tre licenziati due erano delegati sindacali della FIOM e uno invece era un iscritto, quindi un operaio normale della FIOM, iscritto alla FIOM.
Senti, voi avete insomma, anche dopo essere stati giudicati, insomma, quello che è la giustizia del tribunale, comunque non artefici di quello che è stato il sabotaggio, comunque la Fiat durante questi mesi vi ha comunque assunto, cioè vi ha fatto lavorare, cioè, o perlomeno ha fatto entrare in fabbrica, ma non vi ha fatto lavorare. A un certo punto, addirittura, se non mi sbaglio, siete stati proprio un'altra volta buttati fuori dalla fabbrica fino all'appello, se non mi sbaglio.
Sì, perché la prima udienza, quella del, diciamo, dei fatti sommari, ci diede ragione, quindi ordinò il reintegro in fabbrica. La Fiat rispose che ci permetteva di entrare, diciamo, in fabbrica, ma solo per svolgere l'attività sindacale, ma in realtà ci aveva recluso in una stanza cosiddetta la saletta sindacale e dovevamo passare lì tutta la giornata. Poi, diciamo, la Fiat vinse, diciamo, il primo grado, però voglio comunque precisare che anche vincendo il primo grado, quindi la Fiat fu assolta dalla condotta antisindacale, ma lo stesso giudice, diciamo, che, diciamo, aveva comunque anche lui detto che non ci fosse stato il sabotaggio, e per quell'effetto che non ci fu, diciamo, la condotta antisindacale, noi ci ritrovammo a essere nuovamente licenziati. Abbiamo impugnato in appello quindi il primo grado, e 15 giorni fa i giudici ci hanno dato ragione. Però adesso addirittura non ci fanno proprio più varcare i cancelli della fabbrica.
Appunto, no, dico, adesso con questa sentenza in mano dovreste rientrare in catena di montaggio.
Sì, ma è quello che noi chiediamo. Noi abbiamo detto che in Italia, dove tutti quanti cercano di preservare i propri privilegi, a noi ce n'è stato dato uno della Fiat. Noi non lo vogliamo questo privilegio, noi il nostro salario lo vogliamo guadagnare lavorando sulla linea di montaggio, quello che abbiamo sempre fatto d'altronde. Noi abbiamo anche noi contribuito a fare i 5 milioni di vetture, qui non vogliamo essere regalato nulla da nessuno.
Ma la Fiat vi ha, insomma, e fai capire che ha ulteriormente ordinato di stare in saletta sindacale un'altra volta?
No, addirittura questa volta non ci fa proprio varcare i cancelli, e quindi non ci permette neanche di svolgere l'attività sindacale, quindi c'è una reiterata condotta antisindacale, nonostante la Fiat sia stata condannata 15 giorni fa per condotta antisindacale nei confronti della FIOM.
Come pensate di procedere, insomma, in questi giorni? Come state procedendo rispetto a questa?
Guardi, noi veniamo da, l'ha detto lei prima, da un anno e mezzo che levito, anche io personalmente cosa ho passato in questo anno e mezzo. Io sono stato licenziato la prima volta quando mi sposò, cioè quando mi sono sposato, poi è nato mio figlio e mi sono ritrovato a essere licenziato di nuovo. Adesso ho passato veramente dei periodi brutti perché ho avuto un problema di salute molto grave e diciamo abbiamo vinto, però ci siamo ritrovati con questa doccia fredda che la Fiat non ci fa tornare in fabbrica a lavorare. Noi vorremmo evitare che sulla nostra vicenda si giochi ancora, diciamo, un qualcosa che va al di là di quello che ci hanno contestato. E vogliamo comunque coinvolgere tutte le istituzioni affinché prendano una posizione forte sulla nostra vicenda, perché dopo una sentenza non si può non, diciamo, rispettarla. Quindi non ci sono zone franche in Italia dove le sentenze non valgono. Noi chiediamo solamente questo. Quando noi avevamo perso il primo grado, noi siamo stati tranquillamente a casa nostra, non abbiamo cercato di forzare i cancelli della Fiat, siamo rimasti a casa, mentre adesso abbiamo vinto e quindi chiediamo che la nostra dignità è quella di ritornare a lavorare.
Fra l'altro, insomma, le sentenze sembrano non valere a senso unico, mi sa, insomma.
Ma io visto su questo come... voglio anche far notare che poi ora si parla tanto dell'articolo 18, però poi i poteri in campo sono sempre sproporzionati, perché anche vincendo un articolo 18 e quindi un ingiustificato motivo di licenziamento, poi alla fine magari le aziende possono comunque fare queste forzature e sembra quasi che gli sia permesso. Invece quando un operaio magari le perde quelle cause, no, rimane così inerme nel dramma della disoccupazione. Tutto quello che voi potete immaginare quando uno si trova senza lavoro e poi soprattutto perché è licenziato ingiustamente.
Certo. Senti, io volevo fare con te una riflessione, insomma, un po' più ampia,
sì.
Partendo anche dalla vostra vicenda, ma purtroppo la vostra vicenda non è l'unica alla Fiat, insomma, noi adesso sentiremo dopo gli operai della Ferrari, della CNH di Modena, abbiamo già sentito, insomma, anche alla Sevel, insomma, stanno a Pomigliano, insomma, ovunque in tutti gli stabilimenti Fiat la linea, insomma, padronale sembra essere quella dello scontro aperto, insomma, con chi propugna sia FIOM che opere di base, sindacali di base, eccetera, chi propugna, insomma, i diritti e la lotta dei lavoratori sembra essere adesso, insomma, sotto torchio alla Fiat. C'è, insomma, una repressione molto alta, velata, che non spunta naturalmente sui giornali, che naturalmente fanno uscire solamente anche loro cose a senso unico. Ma insomma,
guarda, io su questo voglio precisare. Sui giornali in televisione a volte appare che la FIOM non ha firmato l'accordo quello di Pomigliano e quindi abbia quasi emesso un veto su quella vicenda e quindi quell'accordo non si potesse applicare. Così non è. Quell'accordo è stato siglato dalle altre sigle sindacali e quell'accordo è già in applicazione. Non sono passati 15 giorni dall'ultimo annuncio di Marchionne, che nonostante che quell'accordo gli ha permesso di poter fare oramai diciamo di tutto in fabbrica, non si può più scioperare, non si può fare malattia, e non voglio ritornare su quello che è già stato un dibattito ampiamente, diciamo, affrontato, che non ha fatto sì che Marchionne annunciasse che altri due stabilimenti sono a rischio in Italia. Quindi io credo che tutti quanti si debbano veramente interrogare se veramente la riduzione dei diritti può veramente salvaguardare i posti di lavoro. Secondo me no, perché quest'ultima vicenda dimostra che nonostante tu abbia dato tutto quello che, diciamo, Marchionne aveva chiesto, non fa diciamo comunque preservare quei siti produttivi, perché lui arriva di nuovo e minaccia diciamo di chiudere gli stabilimenti. Quindi è francamente una lotta da aggrapparsi sugli specchi. Noi non potremmo mai essere competitivi come quelli dell'India, come quelli della Cina. Noi dovremmo invece investire su nuovi prodotti, modelli, diciamo, elettrici. Dobbiamo incominciare a pensare a una nuova innovazione, diciamo, anche della mobilitazione nelle città, perché sennò francamente noi non potremmo più competere. Quindi non è che togliendo l'articolo 18 altri diritti si può competere, sarà sempre un confronto impari.
Senti, a proposito di questo, insomma, Marchionne è uscito con una dichiarazione circa il 28 di febbraio, insomma, in cui precisava ulteriormente, come ha sempre fatto, insomma, che la Fiat, insomma, resta in Italia a precise condizioni, insomma, continua a reiterare le minacce. E non solo ai lavoratori Fiat, ma a tutti i lavoratori. Insomma, sappiamo bene che se alla Fiat passano certe cose a ricasco, a cascata, insomma, queste si reiterano su tutti i luoghi di lavoro. Insomma, questo è bene precisarlo, perché difendere, insomma, la lotta alla Fiat significa anche difendere in parte anche tutte quelli che sono i diritti anche nelle altre aziende, non solo metalmeccaniche.
Ma io dico di più, queste minacce non a caso arrivano sempre in momenti in cui la Fiat poi diciamo non riesce più a giustificare il suo atteggiamento, e quindi è una minaccia che va oltre quella dei lavoratori, ma è estesa anche alla politica, ai territori, che devono aver paura che un sito produttivo possa essere minacciato, e quindi deve essere concesso che la Fiat possa fare di tutto, sostanzialmente. Io la leggo anche in questi termini, non è solamente una minaccia ferma ai singoli operai, magari alle organizzazioni sindacali, ma che va anche oltre, va alle istituzioni, va alla politica. E francamente io rimango anche, diciamo, dispiaciuto quando le istituzioni e la politica non dà una risposta forte alla Fiat, dire alto là, fermati un attimo, riprendiamo una discussione seria, voglio dire.
Manca una politica industriale di fatto, insomma, c'è chi si spende cantando, insomma, la salvaguardia dell'occupazione attraverso addirittura la costruzione di grandi opere. Insomma, dico questo non a caso, perché, insomma, sulla TAV adesso si dice pure che facendo la TAV si crea occupazione anche dopo, ma sappiamo bene che in mancanza di una politica industriale reale questo non può avvenire. Insomma, come dicevi tu, la Fiat stessa deve cominciare, se vuole ancora sopravvivere in Italia, non tanto abbassando le condizioni contrattuali e salariali, ma innovando e facendo altro. Però, insomma, tutto questo Marchionne non lo dice, insomma, no, ancora noi dopo 2 anni, insomma, non sappiamo qual è il piano industriale della Fiat, non solo a Melfi, ma per tutto Italia, insomma, per tutte le fabbriche.
Manca proprio, sì, in Italia manca questo piano industriale. Io, se mi è permesso, voglio dire anche una cosa: noi abbiamo anche un'esperienza qui in Basilicata, tipo quella dell'anno TAV. Nel 2003 ci fu qui una grande manifestazione che impedì che si facesse un sito nucleare, quello di Scanzano. Ci fu anche un'altra manifestazione, diciamo, contro un elettrodotto, quello di alta tensione, qui a Rapolla. Anche in quelle occasioni la politica si schierò dicendo che qui un paesino della Basilicata spersa, proprio questo furono le parole, impediva l'approvvigionamento elettrico dell'intera nazione. Così non era poi in realtà, perché quell'elettrodotto adesso si è fatto, però non si è fatto deviandolo di percorso, e quindi non passando sulle teste delle persone e sui tetti delle loro case. Quindi altre soluzioni ci possono essere, e se veramente, diciamo, tutta la politica, tutte le istituzioni si vogliono impegnare a trovarle, e quindi non queste, l'opera come la TAV, se è vero che c'è già una linea a due binari e quindi possa consentire lo spostamento delle merci su questa, perché incanirsi e fare, diciamo, una tratta ferroviaria che costa 17 miliardi per poi non lo so cosa fare? Dobbiamo magari esportare la disoccupazione in Francia, no? Cioè, noi dobbiamo parlare dei problemi reali qui in Italia, e quindi c'è anche proprio un progetto di deviare l'informazione, quella corretta, quella che è la realtà dei fatti. Francamente siamo messi male, io lo dico così, in Italia veramente io vedo a rischio che ci può, anche la democrazia, siamo veramente conciati male.
Senti, insomma, è chiaro che la propaganda di questi strumenti, insomma, delle grandi opere in Italia è fatta perché appunto manca invece un vero piano di lavoro ed industriale in Italia. Insomma, Marchionne continua a dire, insomma, che rimane in Italia solo se c'è un nuovo piano di riforma del welfare e di mercato del lavoro ancora più flessibile, senza appunto poi mettere altro su piatto, ma insomma sembra il limite comunque essere superato, anche se ci fosse un vero piano di investimento.
Adesso si stanno inventando anche che la discussione deve essere sulla produttività, quindi già da un bel po' di tempo che dicono questo, però anche in questo caso si, diciamo, nega l'evidenza e quindi la verità. Noi vogliamo solamente ricordare che noi a Melfi facevamo la doppia battuta, si lavorava 46 ore alla settimana, quindi lavoravamo sia il sabato e sia la domenica. Abbiamo contribuito a fare, oramai siamo solo vicino ai 6 milioni di vetture in un sito industriale che era diciamo ritenuto da loro, dalla Fiat stesso, dagli esperti del settore, che fosse il più produttivo in Europa. Adesso ci ritroviamo quasi ad essere etichettati come gli operai fannulloni, nulla facenti, che non vogliono fare nulla. Francamente si passa proprio a delle assurdità, cioè a non conoscere veramente i fatti. Io vorrei veramente spostare, si parla tanto della Germania, ma lì quante vetture fanno diciamo effettivamente? Qual è la produttività? E i salari sono il doppio dei nostri. Quindi si lanciano così queste false informazioni, però senza poi veramente conoscerle e quindi veramente senza fare verità dei fatti sostanziali. Noi già abbiamo dato tutti, noi gli operai di Melfi, cioè Melfi ma anche della stragrande parte italiana, hanno già in questi anni dato molto su questo, cioè siamo stati un operai, abbiamo dato flessibilità degli orari di lavoro. Cosa dobbiamo dare più? Ci dicono cosa dobbiamo dare più. Noi francamente siamo proprio alla stremo, voglio dire.
No, infatti comunque è fatto bene a ricordare l'esperienza, insomma, dei fu, insomma, 21 giorni di Melfi, che insomma sono chiaro cioè un chiaro fatto che mette in evidenza che una produttività di un certo tipo poi è arrivata a far male alla salute dei lavoratori, perché è questo, insomma, si parlava in quei giorni, si parlava di quello che era la condizione quasi dittatoriale, ricordiamo, insomma, un esplodio.
No, noi nonostante eravamo i più produttivi, eravamo anche quelli meno pagati di tutto il gruppo. Quindi se è vero che loro vogliono puntare sulla produttività, perché noi eravamo i più produttivi ma eravamo i meno pagati? È una scusa questa qui della produttività. Guarda, io conoscendo gli operai in fabbrica, io so che gli operai, se vengono ben retribuiti, non si tirano mai indietro, anche a fare un sacrificio. Lo dico e me ne assumo anche la responsabilità di questo. Però in realtà è che dietro questo c'è sempre, diciamo, la verità non detta, che non è così. Gli operai io credo che hanno già dato tanto, però in realtà hanno raccolto poco, perché se noi arriviamo dopo 10 anni, 20 anni che hanno fatto una politica sui salari bassissima, allora scendono quasi dalle nuvole dicendo che gli operai italiani sono pagati la metà di quelli tedeschi, quelli francesi. Beh, scusa, ma se voi avete condotto queste politiche diciamo del welfare, ora di cosa ci meravigliamo, scusate? Che non si arriva più alla terza settimana, io dico di più, non si arriva neanche più alla seconda settimana del mese.
Infatti. Senti, un'ultima riflessione la dedicherei, insomma, a quello che è l'attuale stato dell'arte rispetto alla mobilitazione dei lavoratori e anche rispetto alla repressione che comunque Marchionne sta mettendo in atto. Insomma, il tribunale naturalmente è un'istanza di passaggio strumentale, ma la vera forza, insomma, viene dalla mobilitazione, dai vostri insomma giri rispetto alle altre fabbriche. Insomma, avete avuto modo di raccogliere solidarietà e parlare con altri lavoratori. Insomma, la vera lotta, o perlomeno la vera difesa contro la repressione e i licenziamenti da parte di Marchionne avviene attraverso questi strumenti qua.
Passa anche attraverso questi sistemi qua. Noi no, voglio dire, a partire dallo sciopero indetto dalla FIOM venerdì, noi non vogliamo che sia chiuso solamente agli operai metalmeccanici, ma che si apra a tutto il mondo del lavoro. Anche su questo, voglio dire, a volte sono stati fatti degli errori, secondo me. Hanno fatto, diciamo, fare degli scontri, cioè fanno sempre degli scioperi, ma per categoria. Non si vuole affrontare il problema come se è un problema di tutti gli operai. Io credo che noi dovremmo arrivare a uno sciopero generale che veda coinvolti tutti, si parla veramente dei problemi del lavoro, e solo così far riflettere un po' quello che sta veramente accadendo in Italia, perché io vedo francamente preoccupante.
Senti, invece riguardo a quelli che sono gli altri licenziamenti, riguardo a quelle che sono insomma gli altri provvedimenti disciplinari, che a quanto mi sembra di capire sono un'altra volta in crescita rispetto agli anni passati, c'è qualcosa che si sta muovendo rispetto a questo problema specifico?
Ma guardi, se fosse vero quello che stiamo leggendo sui quotidiani locali, che addirittura si sia arrivato a minacce di morte, a delle minacce perché un appartenente a una sigla sindacale, francamente io la vedo veramente una situazione preoccupante. Ma la magistratura su questo, secondo me, dovrebbero intervenire anche su questo. La politica dovrebbe negare la Fiat, cioè diffidare da questi atteggiamenti.
No, però insomma, se non parte dai lavoratori una denuncia specifica, non intendo alla magistratura, una denuncia politica, ecco.
Sì, ma i lavoratori in questo momento difficile, dove la FIOM e gli altri sindacati, quelli di base, sono esclusi dall'attività sindacale, quindi non possono effettivamente, diciamo, difendere i lavoratori. Si sono muniti di altri artifici per denunciare quello che sta accadendo nella Fiat, e però nessuno si fa carico di quelle istanze. Cioè, io dico, gli operai cosa devono fare di più? Cioè, non possono chiamare più il sindacato perché è stato escluso dalle fabbriche. Si sono muniti di registratori, hanno denunciato quegli atteggiamenti dei capi e dei preposti aziendali, però sembra che tutto venga così tenuto nascosto. Cioè, gli operai si vedono abbandonati. Ecco qual è la responsabilità anche politica su queste vicende, perché la politica deve dare comunque una manifestazione di vicinanza agli operai, non farli sentire soli, sono veramente è una lotta impari. Cioè, non si dà una prospettiva agli operai nei luoghi di lavoro.
No, ma però insomma quello che descrivi tu è, diciamo, un dato di fatto che è così. Insomma, se la politica istituzionale e la magistratura, se non c'è dietro insomma una forte mobilitazione, non vanno oltre una parola.
Ho capito, ma la mobilitazione si deve anche costruire, cioè la mobilitazione non è che nasce con una schioccata di dita.
No, certo.
La mobilitazione va costruita informando le coscienze delle persone, però anche dando una prospettiva certa, cioè di dove li porti gli operai, cioè perché sennò li porti, fai uno sciopero, fai qualsiasi cosa, però non gli dai una garanzia certa, e anche coinvolgendo quelle istituzioni insieme sulle tue istanze, gli operai difficilmente si mobilitano, anche perché, diciamo, oltre esperienze come quelle dei 21 giorni, diciamo, ma altre esperienze che si sono avute in Italia, non è che ci siano state battaglie che hanno portato veramente alla risoluzione dei problemi, eh?
No, però insomma,
gli operai ne sono a conoscenza di questo.
No, però dico, in una fase in cui sia la FIOM che i sindacati di base, come ricordavi tu, adesso sono comunque oggettivamente e legalmente, a quanto pare, fuori dai giochi rispetto a quelle che sono le decisioni in fabbrica, no? Insomma, si sta cominciando a pensare di porre rimedio a questo, e comunque mi sembra che l'unica strada che troviamo al momento sia quella dell'organizzazione dei lavoratori, a prescindere da quelle che sono i vincoli contrattuali. O mi sbaglio, insomma?
Ma io credo che sì, si debba comunque cercare di coinvolgere gli operai per costruire questo, però secondo me siamo in una fase eccezionale, quindi bisogna fare qualcosa di eccezionale, anche dall'altro punto, voglio dire, dall'altra parte. Non si può rimanere così a sperare che succedano delle cose così. Sono pienamente d'accordo, però bisogna prendere atto che la situazione, diciamo, è complicata, e su questa, diciamo, situazione d'emergenza anche cercare di coinvolgere di più gli operai. Ecco perché dicevo prima, continuare, diciamo, solamente con degli scioperi solamente di categoria, non,
infatti, no, adesso insomma sicuramente
non bisogna isolarsi Io non sono così abituato a isolarmi, io credo che le cose vadano condivise con tutti e creare queste coscienze, scuoterle e cercare di fare qualcosa in più.
No,
però francamente
questo...
io la vedo dura, eh.
Su questo sono d'accordo con te, insomma, sicuramente travalicare i confini della categoria è assolutamente immediato, cioè è importante, è assolutamente da fare, visto che appunto quello che succede alla Fiat, come dicevamo prima, è un esempio di un mondo invece del padronale che sta cominciando ad attuare la stessa logica anche in altre categorie. Se c'è un problema, insomma, sindacale della difesa dei diritti, oggi non si può solamente naturalmente mettere sulle spalle dei singoli lavoratori di categoria, né tantomeno di fabbrica. Bisogna creare un fronte comune e collettivo che naturalmente questo deve essere una delle degli strumenti principali per poter andare oltre, altrimenti, insomma, come dicevi tu, rischiamo di chiuderci e non e subire basta, insomma. Va bene, Antonio, noi abbiamo fatto già una mezz'oretta, insomma, quindi diciamo che va bene così, ti ringraziamo, ci risentiamo prossimamente.
Ringrazio veramente di cuore tutti.
Poi naturalmente aspettiamo aggiornamenti, ci risentiremo, insomma, per capire, insomma, come rientrate veramente in fabbrica, come rientrerete in fabbrica, insomma, perché ancora non è completamente tutto finito, anche se abbiamo, insomma, la carta dell'appello, insomma, in mano, però ancora a lavorare non si va. Quindi ci risentiremo presto e ti ringraziamo di tutto. Ciao Antonio.
Ringrazio voi, a presto.
Ciao.
Ciao, ciao, buongiorno, ciao.
Ti prometto oro, casa, lavoro, ma nemmeno un pasto caldo il governo ti darà. È così facile cadere in fallo se non c'è nessuno che ha rispetto per te. E se stai male è peggio per te, la solidarietà è finita, non ce n'è. Ma cosa aspetti? Dai, vieni anche tu, è pronto il tuo ghetto e di là non esci più. Già tardi la vita, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. La stampa e i mass media si sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i figli ne rubano, e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti in mostra è meglio, non si sa mai. Così la gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità. Getta via la dignità, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. Getta via la dignità, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà, ti darà, ti darà.
Allora, 12 e 32 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Iniziamo con la seconda corrispondenza di oggi, siamo in ascolto con Michele. Ciao Michele.
Ciao.
Allora Michele, RSU Film Ferrari, insomma, con te parliamo anche di quello che è, insomma, anche da voi arroganza padronale, insomma, che si esplica poi in forme di provvedimenti disciplinari, allontanamenti e licenziamenti. Abbiamo prima ascoltato, insomma, gli operai di Melfi che sono stati comunque reintegrati in teoria in appello, ma ancora non riescono a prendere, insomma, servizio in fabbrica, al lavoro. Anche da voi succedono cose simili, ci puoi raccontare?
Sì, qua a Modena abbiamo anche il caso di Fischera Francesco della CNH. Anche lui è stato reintegrato dal giudice, ma è ancora a casa senza poter rientrare. Addirittura non è stato ancora pagato, nonostante dovrebbe essere ricevere tutti i contributi. tutte le paghe, la paga normale, sì. Come succede agli MS. Noi in Ferrari è un po' diverso, ci stanno colpendo con dei provvedimenti disciplinari. È stato colpito un altro delegato, Fischetti Elvis, a dicembre, gli hanno dato 2 giorni di sospensione e adesso è toccato a me, mi hanno dato 2 giorni di sospensione praticamente per aver mandato a cagare un capo. E dovrei scontare adesso mercoledì e giovedì, abbiamo provveduto a bloccarli, adesso guardiamo quando si rientra al lavoro.
Te, allora...
Però da noi, dimmi.
No,
il problema da noi è sempre lo stesso, è che vengono avanti, contando che in Ferrari siamo stati nel mese di dicembre l'unico nel gruppo Fiat qua nel Modenese a fare 22 ore di sciopero, e quindi adesso si stanno, diciamo, rivendicando. No? Con questi provvedimenti disciplinari.
Senti, prima di andare ad approfondire questo tema qua, noi abbiamo ascoltato, insomma, sempre Melfi, gli altri stabilimenti, Mirafiori, insomma, un po' Migliano, Messina, eccetera, eccetera, anche ultimamente anche Francesco della CNH, ma insomma, ci puoi raccontare invece qual è la condizione lavorativa alla Ferrari? Insomma, uno pensa, no, Ferrari... la Ferrari l'associa sempre alla macchina di lusso, sembra che si lavori bene, invece non è per niente così.
No, no, si lavora male, perché ormai anche come produzione, non abbiamo, come produzione non abbiamo una grossa qualità, diciamo. Il lavoro non manca, perché effettivamente il lavoro non manca, anche se 2 anni fa ci ha potuto fare della cassa integrazione, diciamo, dove non serviva. Ci hanno messo in cassa integrazione la settimana e facevano venire a lavorare il sabato come straordinario, quindi si è detto tutto. E sul lavoro manca proprio la qualità, ormai mi interessa solo fare le macchine, basta, senza guardare la qualità. È stato roba di 2 anni fa che sono andati a fuoco 9 Ferrari, una cosa che noi avevamo già denunciato a luglio, ma l'azienda non c'era stata a sentire. Poi a settembre era scoppiato il caso su tutto il televisore. Le visioni, allora lì hanno riparato, diciamo, il danno. Ormai si lavora con la paura, la gente, siamo rimasti in pochi, e bisogna dire che con il nuovo contratto è entrata una paura in fabbrica, con gente che può essere spostata, di essere colpita da provvedimenti disciplinari e roba varia. Noi continuiamo comunque a fare lo sciopero dei sabati comandati, come siamo Ferrari faremo tutti i 15 sabati comandati di sciopero. E qua dobbiamo anche ringraziare il CUB che ci dà una mano, anche se non è presente in Ferrari, ci ha dato una mano comandando anche loro gli scioperi nel sabato scorso e in questo sabato qua che è appena andato.
Senti, comunque, qual è l'approccio appunto al nuovo contratto che anche lì in Ferrari, insomma?
Qua il problema è che ha generato paura, non si sa perché. Abbiamo parlato con gli operai, dire di una paura, che la gente ha paura di essere spostata, di avere minacce, quindi è un problema, perché è difficile portare la gente fuori adesso. E sta tutta lì, il problema è questo.
Senti, invece,
ho contratto noi per il momento sono applicati i sabati, diciamo, perché come orari noi comunque abbiamo degli orari un po' diversi, per esempio dalla CNH qua a Modena. Noi per esempio le notte, adesso ti faccio il mio esempio, io faccio la notte la settimana, gli orari dalle 8 alle 3, mentre in Fiat dalle 10 di sera alle 6 del mattino, che è un po' più pesante. Come orari per il momento si stanno... abbiamo la propria autonomia, diciamo, la Ferrari si tiene la propria autonomia. Guardiamo adesso, andando avanti, cosa viene fuori. Per il momento soltanto sui 15 sabati hanno tenuto fede al contratto nuovo, diciamo.
Ma qual è la risposta degli operai allo sciopero? Insomma, c'è adesione?
C'è poca adesione, siamo in poche, per questo dico che... è un problema, perché anche abbiamo problemi anche con la Fiuma Modena, che visto, diciamo, la scarsa adesione degli scioperi, avrebbe intenzione di sospenderli. Noi invece vogliamo tenere duro e guardiamo adesso, dopo lo sciopero del 9, come va a finire, perché comunque il 9 abbiamo la manifestazione generale, come sei a Roma, e il 10 sarà proclamato lo sciopero di nuovo del sabato. Poi è un problema perché purtroppo la gente, come ho già detto, ha paura, e abbiamo scarsa adesione ai sabati straordinari comandati a fare sciopero.
Senti, allora io farei una riflessione con te su questo, no? Insomma, c'è la paura a partecipare agli scioperi, insomma, una paura che diciamo viene da quella che è una condizione contrattuale con un nuovo contratto che ancora non si conosce bene, e quello che è comunque le continue minacce padronali da parte di Marchionne, e come dicevamo prima, lo ripetiamo continuamente, la repressione di fatto che Marchionne sta portando avanti contro quelle cioè quegli operai che più degli altri, insomma, si mettono in gioco, mettono la faccia per continuare a difendere i diritti dei lavoratori. Ecco, su
esatto, i provvedimenti disciplinari stavano a quello, me l'hanno fatto arrivare uno presidente, stranamente me l'hanno messo il 7 e l'8 di marzo, il giorno prima della manifestazione nazionale che ci sarà a Roma. La stessa cosa l'ha fatto con un altro delegato, e la gente, quando vede queste cose che vengono avanti, si tira un po' indietro, diciamo, pensano a poi di essere spostati nei vari reparti, ed è questo, diciamo, il principale motivo. Anche sui sabati, nonostante abbiamo dato le assicurazioni che la Fiore CGIL di Modena ha dichiarato lo sciopero, ha dato la copertura e tutto, la gente ha paura uguale, e quindi anche noi ci fa molta fatica in fabbrica a parlare, diciamo. Adesso abbiamo anche, ci sarà domani una discussione sul contratto fatta da Film e Wilm dentro, perché noi abbiamo solo Film e Wilm, nelle varie fabbriche di Modena sono stati cacciati, speriamo che anche domani da noi succeda la stessa cosa. Perché comunque la Fiume, anche a Modena, adesso ha vinto un ricorso tra i tanti sindacali, comunque sui contratti vecchi del 2008. Adesso guardiamo cosa viene avanti anche qua. Però non è semplice, ripeto.
Senti, invece l'idea di cominciare a costituire, insomma, dei coordinamenti, insomma, una campagna contro la repressione in fabbrica, ci state pensando, insomma,
sì, l'abbiamo fatto. Guarda, adesso sono anche sabato, eravamo a Bologna con Ficcerà, c'è stata un'assemblea proletaria di con vari compagni, sta discutendo sulle varie iniziative. E anche a livello, diciamo, nostro come Fiume, cioè, ci sono il coordinamento del gruppo Fiat, e ci sono varie cose in ballo. Adesso, man mano che vengono avanti, possiamo essere anche più precisi. Però vedo varie assemblee che sono state fatte, guardiamo cosa portare avanti. Voi non c'è ancora un vero e proprio, diciamo, ancora una guida, cosa fare. Anche perché detto, per il momento ci interessa riuscire anche a portare gli operai fuori dalle fabbriche. Avremo a fare una manifestazione anche alla Ferrari, se ce la facciamo. Sono tutte cose che sono in ballo e cerchiamo di portare avanti. Però di più preciso non ti so dire niente, perché siamo ancora a livello, diciamo, siamo ancora all'inizio di queste discussioni.
Senti, invece c'è anche un altro provvedimento disciplinare che ha una sua particolarità, no? Perché è stato emesso dopo un corteo antifascista a Modena. Ci puoi raccontare?
Sì, abbiamo il nostro delegato della FIOM, che è Matteo Parlatti, che dopo che c'era stato una manifestazione antifascista contro un convegno di Fiamma Tricolore qua a Modena, e gli è stato recapitato praticamente questo obbligo di firma, e l'hanno portato direttamente anche sul posto di lavoro praticamente. I carabinieri sono presentati in fabbrica e hanno consegnato a mano al nostro delegato l'ingiunzione, diciamo. Adesso qui è partita una raccolta di firme che sta andando molto bene, e ha firmato anche uno dei firmatari, è stato anche Cremaschi, e adesso guarda, anche lì cerchiamo, almeno anche questo ragazzo qua il venerdì non può scendere perché si deve presentare in questura a firmare, quindi tutti i giorni questo ragazzo deve recare in questura a firmare fino a che non ci sarà l'udienza. Adesso penso che ti sia arrivato anche il comunicato di solidarietà con la raccolta firme. Sì. E anche lì aspettiamo cosa succede.
E poi, fra l'altro, un provvedimento insomma fatto arrivare direttamente sul luogo di lavoro.
Sul luogo di lavoro, questo è stato grave, sì. Proprio sul luogo di lavoro sono presentati i carabinieri con l'ingiunzione da dare al nostro delegato.
Ho capito, insomma, una condizione insomma sicuramente non favorevole, e che comunque ha dice lunga rispetto a quello che è la linea insomma anche dell'azienda rispetto a questo. Va bene Michele, insomma, noi se non hai altro da aggiungere ti ringraziamo.
No, al massimo poi ci possiamo sentire, intanto mercoledì mi presento in fabbrica a lavorare nonostante la sospensione, guardiamo cosa succede.
Ah, ecco, insomma, avete in mente insomma di fare dei volantinaggi, delle...
Sì, no, adesso comunque mercoledì mi presento in fabbrica, poi faremo volantinaggio per lo sciopero del 9 e poi noi come delegati continueremo comunque con gli scioperi del sabato mandato, sperando che la gente partecipi un po' di più, via.
Ok, va bene Michele, noi ti ringraziamo, insomma naturalmente seguiremo la vicenda e ci manteremo informati con altri aggiornamenti. Grazie mille Michele, ciao.
Grazie, ciao.
Sveglia presto la mattina e non hai in mano niente. Lavora e non hai in mano niente, per un mese vai giù duro e non hai in mano niente, apri la tua busta paga e non hai in mano niente, io non hai in mano niente, 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 dammi a casa avvelenato, non hai in mano niente, quattro conti per capire, non hai in mano niente, hai svenduto il tuo sudore.
Ok, 12:47, andiamo velocemente in onda per un aggiornamento dall'Alcoa. Siamo in collegamento con Pierpaolo. Ciao Pierpaolo.
Buongiorno a tutti e a tutti i telespettatori.
Guarda, io intanto proverei a farti raccontare insomma questi tre giorni che di presidio sotto al ministero che avete svolto a Roma la settimana scorsa.
Sì, praticamente siamo stati tre giorni lì a battere i caschi, a lamentarci che il governo ancora a quella data non ci aveva dato l'incontro promesso con delle soluzioni. E poi al secondo giorno è arrivato la sera l'incontro con il Ministero, dove ci sono state date alcune comunicazioni, dove ancora non c'è ancora nulla, c'è ancora ci sono gli interessamenti di alcune aziende, ci sono ancora discussioni in atto per quanto riguarda il problema energetico, però ancora di fatto non si è concretizzato ancora nulla. Siamo oggi ancora a discutere che cosa sarà il nostro destino, per adesso siamo ancora con la cassa integrazione, con la mobilità, la procedura di mobilità aperta. Niente, poi adesso ci siamo aggiornati col ministero a giovedì, dove ci sarà un ulteriore incontro col ministero e lì speriamo che si arrivi a una svolta del problema, ma penso ancora che anche giovedì 8 non ci sia ancora la soluzione, si dovrà rimandare ancora ulteriormente a un'altra data da definire. In più devo raccontare che anche ieri eravamo a Roma per un saluto da parte del Papa, dove non c'è stato, c'era stato promesso, siamo stati lì tutta la mattina, abbiamo fatto una grossissima spesa di soldi per appuntare quel viaggio, aspettavamo il saluto del Papa, salutato a tutti fuori che a noi, questa cosa ci ha molto deluso, siamo stati molto sconcertati dal comportamento del Vaticano, perché è un comportamento solo esclusivo del Vaticano e non da parte dei nostri dei religiosi che sono qua nella nostra zona, perché ci hanno dato pieno sostegno, però siamo arrivati lì e siamo rimasti come dei pesci fuori d'acqua, ecco, questa è la situazione.
Vabbè, naturalmente insomma mi pare di capire che alle gerarchie ecclesiastiche e al Vaticano dei problemi reali, insomma, sto facendo, non gliene si è mai fregato chissà quanto, almeno insomma questo è quello che penso io, insomma andare là può avere sì un'opportunità di visibilità, ma insomma io personalmente naturalmente non avrei fatto tanto affidamento, insomma, e poi naturalmente abbiamo visto quello che è successo, insomma andare là insomma avrebbe significato che insomma una presa di posizione rispetto alle problematiche sociali in Italia da parte del Vaticano è differente da quello che è adesso l'appoggio insomma di fatto al governo, e sicuramente insomma non penso che sia una cosa che andrebbe che loro avrebbero fatto, visto che anche loro fanno politica, appunto.
Uguale allo stesso comportamento vaticano, allo stesso atteggiamento nei confronti delle persone che stanno perdendo il posto di lavoro, perché essendo il Vaticano insomma si dovrebbe un attimino esporre diciamo incavolarsi, perché tutti gli italiani stanno perdendo il posto di lavoro e gli unici che stanno pur avendo uno stipendio sono diventando chi è in politica, chi è al governo, tutti i religiosi, tutti i preti e quant'altro, sono gli unici che praticamente avendo lo stipendio sicuro,
quelli
che dipendono da uno Stato. E solo loro, ecco.
Senti, invece un'ultima cosa al volo, insomma, oggi avete un'assemblea alle 2, giusto?
Sì,
come pensi, insomma, qual è l'ordine del giorno?
L'assemblea è per far spiegare un po' alle persone qual è l'avvenuto incontro di giovedì scorso, cosa ci ha detto il ministero. Dovremmo spiegare un po' alle persone com'è la situazione e decidere se eventualmente giovedì 8, se non sbaglio sì giovedì 8, andare con la massa lì al ministero o cos'altro fare, ecco, perché ormai siamo alla brutta e non sappiamo più che per impigliare. Siamo proprio in una condizione di non ritorno. Qua la gente sta cominciando a essere ormai non gestibile da noi del sindacato, quindi alla fine dobbiamo cedere anche alle proposte dei lavoratori che ci stanno ogni giorno dicendo che vogliono andare a Roma a far sentire la loro voce. Poi la sera oggi decideremo alle 14 cosa fare, da farsi.
Senti, appunto c'è la possibilità finalmente insomma che potete venire a Roma a fare un corteo di massa.
Sì, quella è la possibilità che ci venga. Adesso
non dobbiamo deciderlo noi sindacato, ma dobbiamo deciderlo insieme ai lavoratori se è necessario fare la cartuccia in questo momento o aspettare ancora l'ulteriore incontro, perché questo, come dice il ministero De Vincenti, dice che non sarà sicuramente quello decisivo, quindi insomma, stiamo valutando se eventualmente portarla adesso o ancora ulteriormente più avanti, però sarà l'assemblea che deciderà, ecco, non siamo noi a decidere.
Certo, assolutamente sì. Va bene, allora noi naturalmente ci risentiremo per aggiornamenti, cercando di capire insomma qual è l'evoluzione della vostra mobilitazione, e naturalmente ti ringraziamo per la corrispondenza e ci manteniamo sempre naturalmente in contatto.
Va bene,
grazie mille per Paolo.
Un saluto a tutti i radiotelespettatori, arrivederci.
Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Bene, noi terminiamo qui la trasmissione di Corrispondenza Operaia, purtroppo con altre brutte notizie da fronte degli omicidi insomma sul lavoro. Oggi notizie di questa mattina, attraverso il GR insomma cercheremo di metterci in collegamento insomma con altri compagni di lavoro, perché è morto Matteo Armellini, un operaio romano di 31 anni per causa del crollo del palco, un operaio insomma che si occupa del montaggio parchi. Ricordiamo che neanche un mese e mezzo fa siamo stati insomma un'altra volta a raccontare purtroppo un'altra brutta vicenda, un'altra uccisione sul lavoro insomma a Trieste. Oggi purtroppo è stato ucciso un altro operaio per quello che è ormai una condizione di sfruttamento del lavoro già denunciata da parte dei lavoratori stessi attraverso la formazione di un coordinamento di operai del montaggio parco e dei service. Insomma cercheremo ovviamente di dare notizia meglio insomma sia durante il GR che in questi giorni. Io leggo solamente una nota insomma di stampa: Armellini stava lavorando per preparare la struttura insieme ad altri colleghi al Pala Calfiore di Reggio Calabria, quando la struttura sopra il parco è crollata colpendolo a morte. Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. Intanto la Procura di Reggio ha aperto un'inchiesta, l'ennesima inchiesta, ma naturalmente già noi sappiamo chi sono i colpevoli, visto già essere avviata una campagna per la sicurezza sul lavoro per quanto riguarda gli operatori insomma service non solo a Roma ma in tutta Italia. Insomma noi con questa triste notizia insomma vi lasciamo e ci sentiamo lunedì prossimo. Rimanete in ascolto di Radio Onda Rossa col GR delle ore 13.
Non può continuare.